Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì io ti cercavo, deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me e io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti, il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e io respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace. Ricordati, Signore, che siamo polvere, con la polvere hai creato l'uomo. E si era perduto e fu ritrovato. Neppure l'Apostolo trovò in sé il suo potere, essendo polvere anch'egli. Ma il tuo soffio gli ispirò le parole che tanto amo, quando disse: tutto posso in colui che mi fortifica. Fortificami affinché io sia potente. Da ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Quest'uomo riconosce i doni ricevuti. E se si gloria nel Signore. Da un altro udii chiedere questa grazia: toglimi la concupiscenza del ventre. Ne risulta, santo Dio mio, che è un dono tuo, se facciamo ciò che tu ordini di fare. Ho scelto questo brano invece che pregare io liberamente, come sempre, un brano preso dal libro decimo delle Confessioni di Agostino. Due brani distinti, uno sono i versetti 28 fino al 38 e l'altro 31-45, ma comunque siamo sempre il libro decimo delle Confessioni. Dopo aver cercato di comprendere che cosa la prima comunità cristiana ha cercato di trasmettere dell'esperienza viva dell'amore che il Signore Gesù ha mostrato con il suo stile di vita, con le sue parole, con i gesti, quando ci ha parlato dell'agape e di agapein, del verbo amare, sostiamo su una pagina che è giustamente famosa, in cui San Paolo ci mostra al vivo e in maniera profonda ciò che poi ha sparso in tutte le altre lettere. Qui la troviamo in sintesi. E proprio in Prima Corinti 13 Paolo è estremamente abile nel chiarire il senso dell'agape. Il contesto, se vi ricordate, ritorno un po' ancora sul contesto, è quella di una chiesa di Corinto. Abbiamo già visto una chiesa molto vivace, chiesa inquieta anche, ricca di fermenti positivi, perché io penso che dobbiamo avere paura delle chiese che assomigliano un po' alla polenta, no? Quelle cose che bolle piano, ma invece bisogna essere contenti quando c'è una chiesa fervorosa, una chiesa certamente dà più grattacapi al loro parroco, dà più problemi, ma è normale, perché chi è vivo si muove, è esuberante, invece chi è morto non dà fastidio a nessuno, no? È lì tranquillo. E allora si tratta di avere una comunità che diventa gelosa custode dell'esistente, vuol dire che la fede è morta, è chiusa nel sepolcro e noi siamo lì come le guardie, giusto dire, ma oppure una comunità viva che è capace di mettersi in discussione, di esaminarsi, di interrogarsi, di problematicizzarsi, e questa è molto bella. Quindi è una chiesa bella quella di Corinto. Già abbiamo visto che a Corinto era molto presente il tema dei carismi, lo vedremo poi ancora nel capitolo 14, quando San Paolo cercherà di mettere una regola precisa, come usare questi carismi. All'interno del discorso sui carismi, chiamiamolo così, carismi vuol dire doni dello Spirito Santo, che abbiamo visto in tutto il capitolo 12, in cui Paolo presentava poi il tema del corpo, diciamo, guardate che come in un corpo ci sono tante membra, lo vedremo adesso, lo riprenderemo un pochino, sappiate che nella Chiesa, che è il corpo di Cristo, ognuno ha il suo posto e nessuno deve invidiare il posto dell'altro. La mano non invidia il piede, anche perché è difficile camminare sulle mani, e dall'altra parte il piede non invidia la mano, perché è difficile lavorare coi piedi. Si dice ogni tanto: ah, questo ha lavorato ai piedi, però, però è un modo di dire più che un modo di fare, no? E dall'altra parte è difficile scrivere col naso, penso che sia una delle cose, magari l'ho detto con la bocca, perché qualcuno che non ha le mani eccetera scrive con la bocca. Anche Marta Robin, le ultime cose che ha scritto personalmente le ha scritto con una matita in bocca, non riusciva più neanche a scrivere. Ma ed è difficile respirare con le orecchie, credo che sia un po' addirittura impossibile. Allora c'è questa attenzione, ognuno, e già dicevamo che a Corinto, che era molto sentito il tema dei doni dello Spirito Santo, c'erano alcuni doni che erano molto ambiti ed erano naturalmente quelli più suggestivi, quelli che davano più dell'occhio, quelli più eclatanti, per cui anziché desiderare i doni più utili, quelli che fanno crescere di più, che servono di più, venivano messi in alto e quindi portati in palmo di mano il dono di parlare in lingua oppure il dono delle guarigioni. Ora, nel suo elenco, San Paolo, che è molto saggio, collocherà il dono delle lingue, quello che i cristiani ambivano di più, all'ultimo posto, mentre al primo collocherà la profezia. Cioè, che non è il vedo e prevedo, ripeto ancora, la profezia è l'imparare, grazie alla lezione divina, grazie alla preghiera profonda, a vedere gli eventi come li vede Dio. Ecco il profeta, colui che vede le cose dall'alto. Avete mai provato a percorrere una strada? Non so, a me è successo parecchie volte di percorrere una strada in automobile e alcune cose non le vedevo, in automobile sei in basso, no? E poi percorrere la stessa strada in un pullman, magari a due piani, e dice: oh, questo non l'avevo visto, cioè comincia a vedere le cose in un'altra maniera. Immaginate, allora, la profezia è proprio questo, è questo dono che ti permette di vedere le cose con gli occhi di Dio, cioè con uno sguardo nuovo. Le stesse cose non cambiano, ma cambiano di significato perché le vedi sotto un'altra luce, la luce stessa di Dio. Ecco il profeta. Colui che, vedendo il male nel popolo di Dio, vede anche la provvidenzialità di questo. Cioè, non perché il male sia bene, il male è male, ma c'è la provvidenzialità anche nel male. C'è questa provvidenzialità che fa nascere in me la capacità poi di reagire, di non lasciarmi abbindolare dal nemico, e poi c'è anche una... potremmo dire provvidenzialità pedagogica, cioè imparo, un bambino che non si è mai sbucciato le ginocchia non ha imparato bene a camminare, rimane sempre incerto. Mi ricordo un bambino che i suoi genitori avevano sempre paura che cadesse, che cadesse, che cadesse. Dovete vederlo quando correva in oratorio, mamma mia, quando correva, correva con le braccia larghe, così come se dovesse tenere l'equilibrio, perché non riusciva, quindi mancava proprio di relazioni. Infatti aveva non soltanto dei problemi di ambiente e quindi di relazioni con l'ambiente, ma aveva anche problemi di relazione con le persone, perché era, essendo stato educato in un ambiente molto ristretto, dove tutti erano adulti, tutti erano grandi, e qualunque cosa lui faceva era oro, venendo poi in un ambiente di pari, naturalmente non si trovava, li disprezzava tutti, perché li disprezzava? Semplicemente perché non erano lì ad adorarlo. E lo accettavano per quello che era veramente, e non lo mettevano sul piedestallo come in casa, la nonna, i zii, i nipoti, i cugini, e allora erano tutti grandi, un ambiente di grandi, mettono il piccolo lì, per quello che va bene, vai, mandalo all'asilo, mandalo insieme agli altri, perché si confronta con i simili, visto che di fratelli ormai non ne hanno più, che perlomeno abbiano dei compagni, chiamiamoli così, che è anche bello il nome compagni, a parte la storpiatura che è stata fatta dal punto di vista delle, più che politico è ideologico, perché compagno è colui che mangia il pane con qualcuno, quindi è la condivisione della vita, pane vuol dire vita, quindi è bello pensare companis, compagno vuol dire companis, condividere il pane, cioè la vita, mettere in comune le cose essenziali. Ebbene Paolo presenta, ecco, nel suo elenco, dicevo, metterà all'ultimo posto quello delle lingue, il dono delle lingue, metterà al primo invece quello della profezia. E Paolo riconosce i doni dello Spirito, non dice ma guardate che sono tutte storie, no, ci sono i doni, ma li vuol disciplinare e ordinare, lo vedremo perché Paolo vuol fare questo, perché nessuno li desideri per la propria autoesaltazione. I doni di Dio sono sempre per l'utilità comune, non sono delle caramelle che tu devi succhiarti in un angolo da solo o un gelato che tu ti nascondi a mangiarlo perché gli altri te lo rubano, assolutamente no, è una grazia che hai ricevuto e devi diffonderla, è un po' come accendere la luce, non si accende la pila per tenerla sotto il giubbino, no? Oppure addirittura... La Bibbia parla, non si accende un fuoco e lo si porta sul petto, non puoi portarlo sul petto, ti bruci. E precisa che ogni dono di Dio, ogni carisma, ogni dono dello Spirito, è una grazia, un dono che Dio fa, ed è insieme un dono particolare dato a ciascuno per la propria santificazione, quindi prima cosa è perché tu diventi santo, ma anche per l'utilità comune. Perché se tu diventi santo, si santificano anche gli altri. Se uno si porta in tasca una boccetta di profumo e la boccetta è aperta, profuma tutto l'ambiente. Ecco qui, se tu ti porti il buon profumo di Cristo, e Paolo parlerà del buon profumo di Cristo. E riprendiamo allora gli ultimi tre versetti e poi cominciamo l'inizio, cominciamo con... il capitolo 13, ecco, gli ultimi tre versetti, e il capitolo ho intitolato i primi tre versetti che leggeremo stamattina, la corsa alle apparenze, visto per darvi un titolo, la corsa alle apparenze sono i primi tre versetti. Comunque cominciamo con riprendere i vecchi versetti del capitolo 12 che concludevano, ora voi siete corpo di Cristo. Sta parlando ai cristiani, voi siamo noi, e sue membra, la Chiesa, noi siamo Chiesa, siamo suo membra. Papa Benedetto, parlando ai cardinali prima di uscire di scena, aveva parlato di sinfonia, no? Parlava di strumenti che devono, nessuno è un solista o una prima donna nella Chiesa che deve cantare da solo per farsi vedere, ma è una sinfonia. Immaginate se il clarino vuole emergere, se il trombone vuole emergere lui, se la gran cassa viene fuori un caos, non è più sinfonia. Sinfonia dal greco vuol dire sym, insieme, phoné, suoni che vengono messi insieme e che devono avere una loro armonia per essere veramente in funzione l'uno dell'altro, che non viene fuori è un caos. Dice, voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per sua parte, di nuovo il tema, l'originalità, ognuno è se stesso, non deve invidiare il posto degli altri. Perciò Dio alcuni li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, secondo luogo come profeti, ecco qui vedete i carismi, i doni, no? Apostolo, uno che è chiamato a una unità profonda con Gesù, ne scelse alcuni perché stessero con lui. Profeti. In terzo luogo come maestri, vedete, sempre l'utilità comune, I primi più grandi doni sono per l'utilità. Un apostolo non è apostolo per sé, ma è mandato agli altri. Apostolo vuol dire essere mandato. Un profeta legge le cose con gli occhi di Dio per farne presenti agli altri. In terzo luogo i maestri, il maestro non è che istruisce se stesso, è fatto per gli alunni. Poi vengono i miracoli, sempre un dono per gli altri, è miracolo. Poi i doni di far guarigioni, guarigioni interiori soprattutto, perché distingue i miracoli dalle guarigioni? I miracoli sono le guarigioni fisiche, ma le guarigioni sono piuttosto le guarigioni interiori, sono quelle quei doni di grazia che ti permettono di guarire certe ferite che ti porti dentro, e poi i doni di assistenza, di governare, penultimo quello del governare. Vamo far leggere la prima lettera ai Corinzi a quelli che hanno appena finito le votazioni, appena di essere votati. Il dono di governare è il penultimo, perché il rischio è quello di mettersi al di sopra degli altri e non di mettersi al servizio. E poi l'ultimo è quello delle lingue. E poi aggiunge: sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti operatori di miracoli, tutti possiedono il dono di fare guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. E là l'ultima, quello che vi dicevo ieri avviando la nostra riflessione: desiderate, zelute, ta carismata, ta mezzona, cioè aspirate ai carismi più grandi, maggiori, ma io vi mostrerò una vita iperbolica, una via iperbolica, catu iperbolen, tradotta con la via migliore di tutti, cioè iperbole, qualcosa che le supera tutte. E poi comincia, ecco, il testo che sembra importante proporre, è proprio quello, la corsa alle apparenze. Comincia così. Cominciamo con leggerlo, poi mi soffermo parola un po', parola per parola. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli e non avessi l'agape, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, e non avessi l'agape, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'agape, niente mi giova. Allora comincia con alcune cose, no? Intanto quando noi leggiamo dell'agape in Paolo, io credo che è come se noi vedessimo davanti agli occhi quello che ha vissuto Gesù, come trovare l'immagine di Cristo. Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha vissuto in pienezza l'agape. Gesù è colui che ci ha mostrato l'amore del Padre. Quindi Paolo, quando sta parlando dell'agape, non è che ha in mente una virtù e quindi sta cercando di elencare tutta una serie di proprietà tipiche di questa virtù. Quando si fanno certe prediche sull'umiltà, eccetera, che cosa vuol dire essere umili? Allora uno tira fuori tutte le caratteristiche dell'umiltà. No, San Paolo non ha in mente la carità, l'agape in astratto, e poi comincia a dire che cos'è, no? No, assolutamente. Ha davanti un'immagine, Gesù. E dopo aver visto chi è Gesù e come ha fatto Gesù, dice: vedete? Ecco allora l'agape. L'agape è questo, 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 questo. Ecco, Gesù, intanto cominciamo a dire che cosa ha detto Gesù dell'agape. Ecco, interessante per esempio andare a vedere Matteo 6,9, magari poi avete il tempo di andare a vederlo, Matteo 6,9 e Matteo 7,15-20. Sono che cosa dice Gesù? Già questi versetti li vediamo bene. Gesù ha detto queste parole molto dure sulle corse alle apparenze, cioè sul manifestare grande pietà per farsi notare e apprezzare dagli uomini. Quando pregate, vi ricordate? Non mettetevi agli angoli delle strade come fanno i farisei, come fanno gli ipocritai, cioè che non sono i falsi, lo ripeto fino a stancarmi e magari esasperare quelli che sono davanti, ma gli ipocriti non sono delle persone disgraziate false, no? Ipocritai è il mestiere, un mestiere, l'attore, come gli attori, questi recitano la parte di chi prega, ecco, uno che va sulla scena e che recita la parte di prega, non sta pregando, sta recitando una parte. Allora, non siate, oppure quando fate l'elemosina non suonate la tromba perché tutti sappiano, ehi, venite qui che sto facendo l'elemosina, guardate, tutti, oh che bravo, hai visto qua, no? Oppure quando fate l'elemosina, quando fate del bene, non fate mettere la lapide sulla chiesa, certe panche, tu vai in chiesa, ti metti a pregare, tutta prima cosa in balza, dono della famiglia tal dei tali, oh bella, va. C'è bisogno di metterla al cartellino, no? Oppure mi ricordo l'altare, proprio l'altare, uno va lì e dice, ma sarà su una frase biblica, eccetera, c'è scritto dono a cura della famiglia del, ho capito, somiglia un po' come quella chiesa del Cuneense, dove avevano restaurato la Madonna Assunta al Cielo, c'è scritto, l'avevano restaurato fuori dalla chiesa, e c'era scritto Maria Assunta al Cielo sotto, tra parentesi, a spese del comune. Allora, si finisce un po', si finisce nel ridicolo, lui che ha pagato la funzione, perché è stata assunta a spese del comune, comunque. Ora, e qui Gesù ha detto delle cose molto dure sugli alberi che fanno foglie ma niente frutti. Troveremo domani nel Vangelo di Luca, c'è questo fico che ormai sta occupando da 3 anni il terreno, taglialo, tiralo su perché deve occupare il terreno inutilmente. Gesù ha detto delle cose molto dure su questo, sugli alberi che producono frutti velenosi, oppure sui lupi che si vestono come agnelli, e qui siamo... state attenti, non lasciatevi ingannare, vengono a voi con aspetto di agnelli, portano delle belle pellicce da agnello, ma dentro sono lupi rapaci. Ora, San Paolo presenta proprio questo rischio. Ora, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, e quindi San Paolo comincia con il primo dei doni ambiti a Corinto, per dire... Ma veramente, se uno parla queste lingue, ma questa è una cosa meravigliosa, questo qui veramente. E Paolo subito dice, niente, no, tu puoi parlare anche una lingua angelica, ma se ti manca l'agape, e l'agape, ricordate, è questo dono totale di sé, questo giocarsi fino a perdersi senza chiedere nulla in cambio. Ricordate... San Filippo Neri un giorno era stato mandato sui Monti Sabini, anziano, vecchio, era molto stimato dai papi, penso che ha avuto una vita abbastanza lunga per allora, per il suo tempo, Filippo Neri, e la sua vita è passata attraverso il regno di tanti papi, e uno degli ultimi papi, ormai lui era anziano, è stato Papa Sisto V. Sisto V, dopodiché non c'è stato più nessun Sisto, perché probabilmente nessun papa avrebbe rischiato di, perché il nome è proprio in latino, Sistus Sextus era diventato un po' difficile da pronunciare, allora Sisto V si è fermato lì, dopo il V non c'è stato più nessuno, perché nessuno ha usato chiamarsi Sisto VI, che è un gioco troppo complicato, a meno che il prossimo, non lo sappiamo, comunque sarebbe un burlone, io se divento papa mi chiamerai Sisto VI, ecco. Perché è un modo per attirare l'attenzione, ma non è serio, per cui non mi faranno mai papa, state tranquilli. Allora, allora c'era Sisto V, che tra l'altro era un cappuccino, che li ha messi a posto tutti a Roma, sistemato, ha messo a posto il brigantaggio, tutti gli ingiusti, eccetera, e non guardava in faccia se uno era nobile, se uno era un mafioso nobile oppure un mafioso, ma impiccava tutti alla facciata della Basilica di San Pietro, loro non scherzavano, loro ci usavano questi mezzi, e così ogni giorno ce n'era qualcuno che penzolava da qualche parte, e quindi ha sistemato un po' tutto, le casse vaticane, lui andava in giro vestito come un cappuccino normalmente, un frate, così non sapevano di notte cosa succedeva, lui girava per le vie di Roma. Un giorno arriva alle sue orecchie l'idea, la cosa, l'annuncio che c'è una santa donna, una santa suora che fa miracoli sui Monti Sabini, manda a chiamare Filippo Neri, dice, tra l'altro lui voleva farlo cardinale, Filippo Neri dice, ma no, ma farei ridere i miei ragazzi, far diventare un vestito di rosso, ma dai, siamo seri, e quindi lui ha rifiutato l'abito cardinalizio. al titolo cardinalizio, e gli dice: vai su, sui monti, dicono che ci sia una santa, poi vieni giù a dirmi. E lui si mette in cammino, arriva a piedi, un poverino vecchio come era, arriva pian piano. Tra l'altro era inverno, un acquazzone, è arrivato là tutto fradicio, c'era una lunga fila, questa suora che dispensava consigli, faceva miracoli, eccetera. E lui sta lì. Dopo, quando ha finito tutto, finalmente arriva lui e dice: tu cosa vuoi? E lui gli dice: sorella, sono tutto fradicio e stanco, toglimi gli stivali per favore. E io: ma tu non sai che io faccio miracoli? Mm-hmm. E lui si è messo il mantello, il pastrano, tornò a Roma. E il Papa gli disse: allora, questa santa, ma quale santa? Questa di miracoli non ne fa. Il primo miracolo è l'agape, la carità. Se tu non hai l'agape, non hai l'amore gratuito che nasce da umiltà, servizio, dono di sé, non sono miracoli, sono prodigi che anche il diavolo è capace di fare, perché il diavolo è specialista negli effetti particolari, effetti speciali. Gli effetti speciali il diavolo ne fa tantissimi, piroette di ogni tipo, tutti parlano anche le lingue. Allora dice San Paolo: se anche parlassi le lingue degli uomini, ma mi manca l'agape. Allora il segno, notate bene, segno distintivo è agape, non le cose straordinarie. L'amore nascosto, non ciò che appare, ciò che sembra, la corsa alle apparenze, l'ho chiamato proprio la corsa alle apparenze, a Corinto era molto ricercata, la corsa alle apparenze. La nostra società, guardate, l'importante non è essere onesti, ma sembrare onesti, non è essere giovani, ma sembrare giovani, per cui botolini dappertutto, tiri di qui, metti di là, tingi di qui, aggiungi di là, avanti. L'importante non è essere ricchi, ma sembrare ricchi, quindi sparare, è tutta la corsa al apparire. E poi ancora, se avessi il dono della profezia, allora notate bene, l'ultimo dono, il dono più ambito a Corinto, è il primo dono, quello più importante, che è quello della profezia. San Paolo ha messo la profezia tra i primi doni, il primo dono, cioè il leggere le cose con gli occhi di Dio, e quindi anche questo. E se conoscesse, quindi avere la profezia ma non avere agape, non serve niente, perché solo l'amore, l'agape, ti fa leggere le cose nel modo giusto. Tu puoi avere anche delle ispirazioni straordinarie, ma se non leggi gli eventi con la luce dell'amore, sarà sempre una lettura parziale, una lettura che non è piena, non è vera, sono mezze verità, no? Le mezze verità sono delle intere menzogne. E poi ancora, conoscere tutti i misteri e tutta la scienza. Ricordate a Corinto, no? Io sono di Paolo, io sono di Apollo, il disprezzo di quelli che non avevano la scienza. San Paolo dice: tutti hanno la scienza, ricordate, poi Paolo dice: ma l'importante non è la scienza gonfia, l'agape edifica, la carità edifica. Allora cosa scegliere? Ciò che gonfia o ciò che edifica? Costruire sui palloni una casa non serve, basta che uno arrivi con lo spillo, la casa crolla. Ma se tu costruisci sull'agape, c'è un fondo stabile, c'è una roccia che regge. Allora tutti, se io conoscessi tutti i misteri, quindi anche la scienza può diventare, uno con tanto scienza potrebbe diventare un pallone gonfiato. E se possedessi la pienezza della fede, uno dice: mamma mia, la fede! Ah, la fede è qualcosa di serio. Appoggiarsi, la fede vuol dire scegliere Dio come la mia roccia. Ma anche questa può essere apparenza, anche questa può essere una finta, una finzione, laddove manca l'agape. Ci sono, notate bene che tra quando si fa un processo di beatificazione, la prima cosa che si guarda non sono i fatti straordinari, questo è l'ultimo. Cioè, una volta che si è visto che c'è l'eroicità della virtù, della carità, della agape, si chiama l'eroicità della virtù, vuol dire aver vissuto in maniera eroica la carità, l'amore, allora si va a cercare il miracolo come conferma di tutto questo. Ma non è, si parte dal miracolo per avere la... Uno può aver fatto mille miracoli, ma non... Guardate Padre Pio quanti miracoli ha fatto in vita. Non si prendono neanche in considerazione, assolutamente, non ha nessuna rilevanza questo. Perché il diavolo li può fare anche lui miracoli. Poi sono miracoli che durano poco, no? Non so se avete visto il filmato di Polverland, uno dei filmati che ci sono su Met for God, da Guru a Gesù, è interessante, andate a vederlo, è curioso questo filmato perché lui faceva guarigioni questo, poneva le mani, stavano lì eccetera, e poi dice però peccato che i dolori sparivano e ritornavano da un'altra parte, no? Sparivano di qui e venivano fuori di là, quindi uno prima aveva il dolore alla testa, dopo un mese i dolori tornavano, venivano al calcagno, poi dal calcagno arrivavano a metà schiena e uno continuava ad andare tutti i mesi e dice strano perché se mi guarisce da una parte e il dolore torna fuori dall'altra vuol dire che, cioè, il diavolo non può fare questo, non riesce, cioè, ti inganna, ti imbroglia. E allora ecco, la prima cosa che si vede quando si fa un processo di beatificazione è l'agape, la carità. Avete visto com'è stato lungo il processo di Padre Pio per la beatificazione, poi per la canonizzazione è stato veloce, ma è stato lunghissimo. Perché? Ma perché c'erano troppi doni mistici. Il processo di Marta è lunghissimo, ma perché? Perché sono troppi doni mistici. Cioè, più ci sono doni mistici estranei, più la commissione dei cardinali e dei teologi va coi piedi di piombo. Perché? Perché siamo di fronte alla possibilità di contraffazione. Il diavolo è un contraffattore, è un falsario straordinario. Lui ti fa vedere come se fosse oro tutto quello che luccica. Ma attenzione, non tutto quello che luccica è oro. Ecco allora, qual è la condizione per far vedere che quello che luccica è oro? È l'agape. Tu potrai anche mancare di tutto, ma non puoi mancare dell'agape. Tutte le virtù possono anche venire meno, tutti i doni e i carismi del mondo magari potrai anche non averli, ma se c'è l'agape allora hai tutto, perché Dio è amore. E quindi è il segno che Dio è passato nella tua vita, è l'amore. Non sono le cose straordinarie, non è il conoscere il futuro, non è la capacità di leggere nel cuore. E quindi non serve nulla senza l'agape. Qualunque dono, anche il più grande, il più alto, se non c'è l'agape non serve a nulla. Il carisma più alto, come dicevo poco fa, la profezia, che è il dono di leggere il presente alla luce della parola di Dio e quindi di coglierne il senso profondo, non serve a nulla se manca l'agape, perché il senso profondo te lo dà solo l'amore. Solo se tu leggi le cose con amore riesci a capire il senso profondo. Mi ricordo, è vero questa cosa qui, perché guardate, dicevo, ero a scuola, c'era un alunno che era particolarmente ribelle. D'inverno era rasato a zero, d'estate aveva i capelli lunghi fin qui, d'inverno veniva con i calzoni con tutti i buchi da tutte le parti, con la maglietta fine così, e d'estate veniva coperto all'inverosimile, tutto per essere sempre al contrario, perché aveva le sue idee, no? Che bisognava stimolare sempre la natura, per cui se fa freddo devi stimolarla in modo tale che reagisca contro il freddo, quindi si scalda. E se fa caldo tu devi far così, che in modo tale che tu diventi capace di tenere il freddo. Per cui tutto il contrario, no? Cioè, quando uno di solito fa caldo si spoglia, quando uno fa freddo si veste, lui faceva il contrario. Ed era un po' un tipo, una macchietta nella scuola. Tra l'altro era uno che non di per sé non doveva fare religione, ma era sempre il primo ad arrivare a scuola nella mia ora di religione, anche se non si era iscritto. Perché lui al contrario che lì, insomma, lui dice: perché mi devo iscrivere a fare religione? A me interessa, io vengo, lo faccio lo stesso. Sì, vieni, te lo faccio fare, non ti preoccupare. E tra quelli più attenti, no? Sempre. E un giorno lo vedo arrivare, l'ho visto particolarmente un po' giù, un po' nero, e gli dico: cosa c'è che non va? Mi lasci stare, che io sono cattivo! E io lo guardo e gli dico: ma tu non sei cattivo, sei solo infelice, sei triste, cos'è che è successo? E lui mi guarda con i suoi occhioni, di un ragazzo di 18 anni, mi guarda e mi dice: come fa a conoscermi così? Ecco, quando tu guardi con lo sguardo d'amore, capisci che uno magari non è cattivo, ma è semplicemente infelice. Non è un disgraziato, ma è uno che sta soffrendo. Capite? Allora, l'agape ti permette di vedere ciò che esteriormente non si vede, perché ti dà uno sguardo più profondo. Allora, la vera profezia senza l'agape è semplicemente un vedo e prevedo, ma non serve a niente. È l'agape che ti permette di avere uno sguardo che giunge nel profondo e nella verità. Subito dopo c'è quello della fede, vi dicevo, che rende possibile ciò che sembra impossibile. Infatti parla di possedere la pienezza della fede fino a spostare le montagne. Cosa vuol dire spostare le montagne? Gesù l'ha detto. Vuol dire rendere possibile l'impossibile. Si possono spostare le montagne? No. E Gesù dice: sì, si possono spostare con la fede. Cioè, la fede rende possibile ciò che sembra impossibile. Impossibile all'uomo, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio, ricordate, no? Anche nell'Annunciazione. Com'è possibile? Risposta dell'angelo: nulla è impossibile a Dio. Ecco la fede che rende capace di spostare ostacoli enormi. Quindi, ma questa fede, se non è accompagnata e non ha l'agape come il suo terreno da cui sgorga, non è nulla. E quindi anche doni così grandi, se non c'è l'agape, non sono nulla. E poi notate bene, adesso l'ultima è addirittura più sconcertante, l'ultimo che Paolo mette come apparenza, la corsa alle apparenze. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, quindi ridurre in briciole la proprietà, vendere i propri beni per i poveri, dare il corpo alle fiamme per qualcuno, mamma mia, uno dice: ma queste sono manifestazioni di agape. San Paolo dice: attenzione, quando i miei fatti esteriori non coincidono col cuore, allora c'è l'ipocrisia. Una scimmia ben istruita può anche lei far delle cose buone. Non sono le cose buone che sono segno di agape, ma il cuore buono. Noi dobbiamo chiedere al Signore di diventare buoni, non di fare le cose buone. Un buon orango istruito, un cane da caccia ben istruito, porta indietro al suo padrone il fagiano che lui ha colpito. O magari il padrone cade nella palude, sta affogando, e il cane, un cane pieno di carità, no, è semplicemente l'istinto che lo porta a salvare colui che è il suo capobranco, no? Ora, anche i gesti che potrebbero sembrare d'amore, ma se non c'è un amore, un cuore che ama, prima di fare delle cose buone bisogna essere buoni, capite? Operari sequitur esse, il fare è conseguenza dell'essere, se no anche un buon computer ben programmato mi dà delle buone risposte, no? Se io ho programmato bene il computer sul catechismo eccetera, gli dico: qual è il trucco? Qual è la virtù più grande? Il computer ben programmato mi risponde: è la carità. Ma questo qui è uno che la pratica, la sa bene, no? Semplicemente ben programmato. Ecco, allora, capite? Quando i miei gesti esteriori non coincidono col cuore, c'è l'ipocrisia. Manifestare opere di agape senza avere lo spirito di agape è buttare il tempo, dice Paolo, è illusione. Da qui credo che abbiamo 6 mesi di esame di coscienza da fare, almeno, ecco, il domandarci che cosa mi spinge a fare le cose cosiddette buone. Ma fai delle cose buone, ma sei diventato buono? Cioè, stai diventando buono o sei solo allenato a fare delle cose buone? Capite che è lì il discorso, tutto lì. Dio non fa delle opere di misericordia, è misericordioso. E noi dobbiamo diventare così, Siate misericordiosi come il Padre. Dio non fa delle cose perfetto, è perfetto, cioè non fa le cose a metà. Non ama un po', ma ama fino in fondo. Ecco, ci fermiamo qui, credo che già questi primi tre versetti ci mettono un po', cominciando a sgombrare il terreno. San Paolo comincia a dire che cosa sembra agape, poi vedremo, andando avanti, San Paolo spiegherà che cosa è agape e che cosa non è agape. Beh, adesso dice solo cosa sembra, corsa alle apparenze, attenzione alla corsa alle apparenze, non tutto è quello che fa luce, che luccica è oro o diamanti, bisogna essere attenti, discrezione, discrezio vuol dire discernimento, capacità di leggere le cose, di non lasciarsi ingannare, sono capaci tutti di fare dei bei proclami, ma bisogna vedere, per quello che Sant'Ignazio raccomanda, la ponderatezza, cioè prendere le cose con calma, con calma, con calma. Se non ho l'agape, uden eimi, non sono nulla. Notate bene, non dice, ma veramente senza agape sei qualcosa, ma non, no, nulla, nulla, nulla. Perché l'agape, proviamo a prendere questa frase, se non ho l'agape, agape de me eco, uden eimi, non sono nulla. Un'altra frase del Vangelo che dice, senza di me non potete fare nulla. È la stessa cosa, vuol dire che l'agape è la persona stessa di Gesù Cristo con noi. Se tu non hai Gesù con te e non vivi come Gesù e non fai le scelte di Gesù, non sei nulla.